è tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buona settimana a tutti. Al microfono è Franco Iappelli che conduce questa trasmissione sulle stranezze, sulle particolarità, sulle spigolature della storia. Oggi coadiuvato, assistito dalla nostra solerte conduttrice che è Elena Polidori.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori di Oltre
direttrice,
Lago.
Direttrice di questa emittente che oserei definire splendida e favolosa. Ce li facciamo da soli.
Ce li facciamo da soli, ce li cantiamo e ce le
cantiamo
soniamo.
Ce le cantiamo e ce le soniamo, mia splendida direttora.
Sì,
direttora,
certo.
E veniamo all'argomento del giorno.
Bene, di che cosa parliamo?
Parliamo di un argomento abbastanza scabroso, che è quello dell'omosessualità, però cerchiamo di parlarne da un punto di vista, oserei dire, esaustivo, storico, didascalico, aneddotico.
Meraviglioso.
Ecco, mettiamola così, cioè, senza alcuna ombra né di omofobia, né di,
come men si che può meno dire, da noi,
insomma. di scherno. Beh, parla per te, io modestamente
un po' omofobo, lo so,
modestamente un po' omofobo nelle cose, nel mio irrazionale profondo, ecco. Mettiamola così.
Bene.
Parliamo di un omosessuale che ha cambiato la storia del costume, molto più delle battaglie fatte dal fuori del Partito Radicale, molto più dei vari Pezzana e così via. Perché? Perché parliamo di Gio Stagliano. Gio Stagliano è stato in Italia, a livello diciamo mediatico, il primo omosessuale a fare coming out, cioè
sono
omosessuale e sono, oserei dire, lieto, felice, contento di essere omosessuale. Ecco, se c'è, a quell'epoca non si usava la parola gay, però se qualcuno può essere definito gay, in passato è stato proprio Gio Stagliano. Chi era Gio Stagliano?
Spieghiamo un attimo.
Aveva una particolarità che lo rende, come si può dire, atipico sotto certi punti di vista, singolare. Era il nipote di Achille Starace, il segretario nazionale del Partito Fascista, quello che aveva messo in divisa tutti gli italiani, che è quello del saluto al Duce, salutate nel Duce il fondatore dell'impero, insomma, che alla fine aveva stufato pure Mussolini, che l'aveva immaginato, non se ne può più, insomma, questo mi copre di ridicolo, ecco.
Questo però voglio dire una cosa, Gio Stagliano si chiamava Gioacchino Stagliano Starace, Conte Briganti di Panico.
Sì, lui era nobile. Ma era una famiglia pugliese di Lecce, loro erano originari di Lecce. La madre era Fanny Starace, era la figlia appunto di Achille Starace. Starace era il nonno materno. E lui apparteneva a questa famiglia degli Stagliano, che erano nobili pugliesi di antico lignaggio, sì, sarei certo. dire, risaliva proprio alla, come si può dire, ai Normanni, per capirci, insomma, e così via. E diciamo il bambino bambina, come lo vogliamo chiamare, certo. insomma, perché da piccoletto, che era molto grazioso con i boccoluto, con i ricciolini e così via, eccetera. Quando, così poco più che neonato, l'orgoglioso nonno Achille, in visita a Mussolini, gli mette la bambina, il bambino,
sì,
scusa, io mi confondo, ma gli mette il bambino tra le braccia, il duce lo prende per coccolarlo, un po' spigoloso il duce, non era che era molto propenso a queste cose, e il giovane Gio Staiano, il piccolo Gio Staiano, il futuro Gio Staiano, gli fa la pipì proprio sulla giubba da caporale della milizia, e inizia diciamo l'anticonformismo di Gio Staiano comincia con fare pipì e sul duce, quindi questa va bene, l'aneddotica
mi piace,
no,
va
a me,
bene.
A me non tanto, però siccome ho avuto il privilegio di conoscerlo, o di intervistarlo, e ti parlo di oramai è morto, povero uomo, o meglio povera donna, dico,
povera donna.
Dopo diremo perché detto povera donna, dico, mi ricordo, ecco, che lui aveva la battuta pronta, fulminante, era un uomo di un'intelligenza sulfurea, guarda, doveva essere ammirato solo per questo e per lo stile e il garbo e l'intelligenza con cui portava la sua condizione a quell'epoca, la sua condizione di omosessuale esibito e dichiarato. Ricordo che tra le domande che gli feci per un'intervista c'era, dico, ma tu, che era l'epoca appunto del Fuori di Pezzana, mi ricordo che c'era stato il primo congresso del Fuori, mi sembra, al Teatro Alberichino, eccetera, ecco, di via, gli dissi, dico, ma a parte mi ricevette, dice, scusa un attimo, ma sto facendo lo shampoo al gatto. Esordì in questa maniera, il shampoo ovviamente quello secco, perché il gatto non è scritto, insomma, già era come si può dire, intento a cose ben più serie, ben più gravi della mia intervista. Gli domandai, dico, vabbè, ma tu adesso sei stato antesignano dell'omosessualità, della cosa, eccetera, dei diritti degli omosessuali, che ne pensi del Fuori? E lui, sarcastico, mi disse, veramente lo preferisco dentro.
Ecco, così, insomma,
è una cosa eccezionale.
Battutaccia.
Ma se vuoi qualche altra battutaccia, te l'ho accennato prima, e ti dà l'idea della prontezza prontezza di battuta, cioè della intelligenza veramente fulminante e veloce del personaggio. Lui viene a Roma, poi ci stanno i precedenti, racconteremo che cosa era successo prima della sua venuta a Roma. Viene a Roma negli anni del secondo dopoguerra, ovviamente, perché lui, mi sembra, è del 28, nasce nel 1928 a San Nicola, lì, sempre in Puglia, il paese di famiglia. E viene a Roma, si iscrive ad architettura e comincia un po', diciamolo francamente, a imbrattare delle tele, cioè era l'epoca di Via Margutta, di Novella Parigini, degli inizi della dolce vita, si comincia, diciamo, a assaporare gli anni del benessere vitaiuolo, di una certa mondanità,
certo.
E lui fa una mostra, a un certo momento sente una coppia di coniugi, la moglie che fa al marito, alludendo a lui, dice, ma secondo te è un uomo vestito da donna o una donna vestito da uomo? Lui si avvicina con estrema eleganza,
con grande classe,
fa, signora, perché non prende in esame la possibilità di una terza soluzione. Sono un frocio vestito da frocio.
Ecco.
Non, cioè, lo sa. E sempre durante un'intervista rilasciata a un collega tanti anni fa, sempre così, che gli domandò, dice, ma cosa direbbe tuo nonno, che era, tra parentesi, nonno era un noto sciupafemmine,
sì.
era uno, cioè, che veniva all'interno stesso del Partito Fascista, veniva rimproverato che era un che era un puttaniere, detto in altri termini, eccetera. Oh, dice, cosa direbbe tuo nonno, che poi era il della, dice, era l'esegeta della maschia gioventù,
sì,
con romana,
certo,
volontà, che tu sei omosessuale. Beh, io direi che dopo tanti anni di maschia virilità un po' di relax ci voleva.
No,
è così, cioè, uno così,
certo.
Come diciamo, lui comincia a come si dice, a dimostrare delle tendenze omosessuali fin dall'adolescenza, questo
è indubbio.
A casa se ne accorgono e lo mandano diciamo a mo' di correzione, a mo' per farlo rinsavire, come si usava a quei tempi. Insomma, veniva con l'omosessualità, come tu sai, veniva considerata ambizio, quindi
sì certo, dice, era considerata, insomma, anche da condannare in maniera,
ma
diciamo,
come
molto
i
pesante,
dovevano scrivere con la mano destra.
Esatto.
Dice, ma io sono mancino, dice, vabbè,
però devi scrivere con la mano destra.
C'è
una cosa che però qui leggo, senso, allora dice, dopo la nascita del movimento gay, a cui Gio Staiano non aderì mai. Ecco, ma perché secondo te?
Perché li considerava un po' dei pagliacci, cioè secondo lui non era sufficiente cioè rivendicare i diritti, cioè non aveva questa mentalità, chiamiamola come si può dire, sessual sindacale. Lui contava la persona. In questo era molto più avanti, se mi consenti, di tante.
Certo.
Cioè, lui, per lui, dice, sì, sono omosessuale, ma io valgo perché sono Gio Staiano. Non mi interessa.
Sì, ma aveva una contezza di sé molto, molto piena.
Un rispetto di sé. Cioè, non amava poi intrupparsi, perché poi. Che cosa era lui? Se andiamo a vedere, era veramente un Oscar Wilde, inteso nel senso estetico del termine. Era un dannunziano dell'omosessualità, se vogliamo, no? Cioè, veramente, come si dice, la vita come opera d'arte. E lui la viveva dal fronte omosessuale, la vita come,
certo,
opera d'arte. Come ti ho detto, dipingeva quadri, ma soprattutto scriveva. Ha scritto parecchi libri, che tra parentesi hanno avuto un certo successo. Il primo ha avuto tanto successo che venne ritirato in 2 ore da tutte le librerie e le edicole, perché si intitolava Roma Capovolta. Roma Capovolta negli anni 50 significava, c'era dentro mezzo Parlamento.
L'elenco
della spesa, che in altro modo che crollavano i palazzi,
esatto,
delle cose, eccetera.
Beh, era un modo per rendere, come dire, edotta la popolazione su quelli
lui,
che erano
lui,
le maschere.
Ma lui
anche
ha fatto di tutto e di più. Lui è stato attore. Non come protagonista, ovviamente, ma interpretava la parte dell'omosessuale sculettante in decine di film, Il comune senso del pudore, cose di questo genere, che insomma anche con una certa, come si può dire, validità
certo,
cinematografica, non è cosa. È stato, oltre che scrittore di libri, anche giornalista in due sensi: uno come titolare di una rubrica sul settimanale Man, che a quell'epoca vendeva parecchio, era un po' osè, definiamolo,
certo,
era un po' osè, e gli affidarono una rubrica che si chiamava Il salotto di Oscar Wilde, dove allora lui confida, dice: le prime volte le lettere me le inventavo, perché chi mi scriveva, dice, poi cominciai a essere sommerso da una tonnellata di vere lettere di omosessuali che avevano trovato una tribuna e chiedevano consigli, così, tutto quanto. E fu un successo clamoroso. Poi mi sembra di alcuni settimanali, che oserei dire più che erotici, pornografici, lui divenne anche direttore. Divenne direttore perché ogni tanto li sequestravano e lo condannavano.
Certo, certo.
E quindi c'aveva una collezione di denunce, di cose, ma qualche volta anche di galera e di tutto quanto, di cui se ne impipava altamente.
Certo.
Il suo mestiere era diventato quello del capro espiatorio.
Ma certo.
Del capro espiatorio di quel senso. Ma lui poi, ecco, sembra, ma insomma più che sembra è una certezza, che siccome fu protagonista una volta di un bagno nella fontana di Trevi, eccetera, da quel bagno che finì sui giornali, eccetera, Fellini ebbe l'idea,
certo,
del famoso bagno di Mastroianni, Anita Ekberg,
esatto,
nella fontana di Trevi. Le sue prodezze, rimase famoso il fatto che, coinvolto in quello che venne definito lo scandalo dei balletti verdi. Il scandalo dei balletti verdi era quello, insomma, dove alcuni maggiorenti, chiamiamoli così, si intrattenevano con alcuni efebi in una villa, ci fu un'irruzione della polizia, tutto quanto, eccetera. Lui ovviamente venne coinvolto, perché poteva mancare,
certo,
no?
Certo.
Così. E si presentò di fronte al giudice vestito da vedova.
Vestito da vedova, dicevamo, Franco?
Vestito da vedova e con un gomitolo di lana in mano per sferruzzare. In polemica appunto con i giudici, con l'inchiesta che si stava svolgendo appunto su questi balletti verdi.
Sì.
Ma il personaggio, diciamo, per alcuni estremamente simpatico, detto tra noi,
molto,
ma
simpatico.
Per altri era veramente, come si può dire, una spina nel fianco, perché lui, per esempio, dopo Roma Capovolta scrisse un altro libro sempre pieno di nomi e di cose che era meglio tacere, ed era Meglio l'uomo oggi.
Sì, Meglio l'uomo oggi.
Che però, siccome gli venne contestato, venne censurato, dovette cambiare in Meglio l'uovo oggi.
In
effetti aveva poca attinenza col contenuto, perché è chiaro che a lui piaceva più l'uomo oggi.
Ma non c'è dubbio.
E sì, dimmi.
No, dicevo, poi a un certo punto però questo personaggio riesce a fare un salto, ma riesce a fare un salto perché nel 1982 in Italia diviene legale per le persone con disforia di genere, perché così si chiama tecnicamente, di cambiare anagraficamente il proprio genere sessuale, tuttavia previa operazione, e Staiano decide di farla questa operazione, quindi evidentemente lui si sentiva effettivamente una donna.
Ecco, infatti, quando dopo l'operazione viene intervistato, dice: lei è il primo transessuale? Dice: no, io non sono assolutamente transessuale, anzi querelo chi mi dà del transessuale. Io sono una donna.
Okay.
Io mi sento donna, mi sono operata perché sono donna e voglio essere donna. Il termine transessuale non mi appartiene.
Certo.
Insomma, anche in questo dimostra, come si può dire, dimostra il suo carattere, il suo piglio, diciamo.
Andò alla famosa Casablanca, perché all'epoca si andava in Marocco a Casablanca per fare questi tipi di cose.
Ma la cosa poi, siccome la vita è effettivamente strana, insomma, alla fine della vita, come donna, viene colta da una crisi mistica e si dà alla religione,
si
scopre la religione.
Cioè, prima fa tutto, tra virgolette, ora lo dico, fa tutto sto casino per riuscire a diventare donna, eccetera, eccetera, e nel momento in cui sostanzialmente se la può godere come donna, perché effettivamente è diventata quello che vuole essere, diventa, che fa? Vede Dio e cambia completamente, ancora un'altra volta il proprio... la propria indicazione?
No, non è che cambia indicazione, diciamo, te posso, com'era la canzone di De André, quella che danno i santini perché non possono più dare cattivo esempio,
sì.
Evidentemente lui, che è stato un anticonformista assoluto e devo dire molto intelligente, molto a parte che aveva una grossa cultura, non era mi viene da dire, dice, l'avevano mandato quando si accorsero che aveva qualche inclinazione non proprio ortodossa dal punto di vista sessuale della famiglia Staiano-Starace, lo mandarono in un collegio dei gesuiti a Mondragone,
sì,
per, con l'intento appunto di raddrizzarlo.
Beh, certo.
Oh, figuriamoci, insomma, figuriamoci che è successo in quel collegio,
certo.
E così via. Quindi, per dire che insomma, il personaggio ha vissuto molteplici esistenze, poi diciamo
ha vissuto molte vite, insomma, come si direbbe adesso.
Sì.
Ha vissuto molte vite.
Beh, tra parentesi, ha attraversato anche diverse epoche. Lui poi è morto abbastanza, mi sembra, dunque.
No, è morto nel 2011 a 79 anni.
Insomma,
non è che ha vissuto poco, ecco, non è stata una vita breve, è stata una vita anche abbastanza lunga e assolutamente intensa comunque, cioè vissuta con tante sfaccettature e anche in maniera scandalosa, nel periodo in cui lo scandalo era essere semplicemente appunto diversi dal proprio genere, sentirsi diversi dal proprio genere, no?
Sì, sicuramente, no.
Poi, tra l'altro, voglio dire, per uno che nasce in quella famiglia così incardinata in quel periodo storico come quella famiglia Starace, faccio per dire, essere un omosessuale in quel periodo non doveva essere proprio un bell'andare, no?
Beh, va bene, lui tieni presente che nasce nel 1931, quindi...
Nella prima guerra mondiale, diciamo, negli anni dell'adolescenza sono quelli immediatamente post bellici e lui comunque...
Beh, ma l'atmosfera era quella del nonno, del salto nel cerchio di fuoco.
Appunto.
Quindi... quanto di più lontano dalla mentalità del giovane, certo, Gioachino.
Ma certo.
Che, come ho detto, dice, beh, dopo tanta virilità un po' di relax ci voleva. Insomma, dai, uno che risponde così è semplicemente geniale.
Ma questo è semplicemente geniale. Quindi muore suora laica.
Suora laica. Ma non è che va proprio in convento, in realtà... vive da sola, appartata, appunto, come suora laica, frequenta il convento, tutto quanto, ma insomma, del resto, vabbè, questo fa parte, oserei dire, così, del suo mondo interiore.
Del suo mondo interiore, va bene, evitiamo le battute.
Mi è scappata, ma non era intenzionale.
No, assolutamente non era intenzionale. No, ma io invece volevo farla io una battuta, nel senso che comunque questo è un personaggio talmente poliedrico che probabilmente il momento storico in cui è vissuto non ci ha consentito di vivercelo anche a noi per tutta la sua assoluta genialità, perché... sai, voglio dire, non erano tempi in cui...
Beh, a me in parte sì, io sono più vecchio, quindi l'ho conosciuto personalmente, che era ancora relativamente giovane, sì. Stiamo parlando... poi cominciò, aprirono i primi locali per omosessuali a Roma, lui, mi ricordo che siccome io facevo le inchieste su questo mondo, sì, certo, così,
con questo mondo variegato.
Questo mondo variegato, delle volte lo incontravo anche in questi locali. Così,
diciamo,
frequentavo per motivi di lavoro.
Sì, sì, dillo così, dicono tutti così. Sì, bene, tutti. Allora, Franco, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione di tutta un'altra storia di oggi. Direi che chiudiamo con un piccolo aneddoto che riguarda questo Giostaiano, che poi non è possibile in radio far vedere le fotografie, ma le fotografie ne ritraggono un uomo assolutamente bellissimo, poi tra l'altro molto bello, quindi diciamo uno che già era nato bene. Però purtroppo diciamo aveva questo tipo di particolarità, e quindi probabilmente è stato anche un uomo che avrà sofferto anche molto per la sua omosessualità. Diciamo che dopo l'intervento chirurgico che fece ritornò alla ribalta e rilasciò diciamo delle interviste, ma frequentava i locali notturni con lo pseudonimo di Pantera Rosa che all'epoca non aveva ancora diciamo l'affinità con il film, quel che è diventato dopo, e addirittura prese parte ad alcuni fotoromanzi pornografici della serie Super Sex. Sì, insomma, un personaggio veramente molto molto variegato. Bene, Franco, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Che dici? Salutiamo i nostri ascoltatori.
Ci diamo appuntamento alla prossima
settimana. Un saluto da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.